all'Hotel Biondi a Montecatini Terme, wow. Quindi Toscana, ma non solo Montecatini Terme, perché il programma prevede anche la visita a Lucca, quindi città assolutamente da visitare, famosa come sai per i suoi monumenti storici, ecco, è uno dei pochi capoluoghi a conservare il centro storico ricco di antiche strutture varie epoche, tu ce lo confermi.
Lucca è un meraviglioso centro medievale, purtroppo Firenze facendola sempre da padrone in Toscana, tutti questi
oscura un po' questi luoghi,
e
vero?
Dire che i lucchesi non l'abbiano presa mai così tanto bene,
anche se c'è un importante festival che ha dato molto prestigio alla città,
il festival dei fumetti, ecco,
sì, è un altro musicale, e poi non mancherà Firenze, per cui oltre al Capodanno all'Hotel Biondi di Montecatini Terme, Lucca e Firenze, quindi assolutamente da non perdere coloro che fossero interessati. Intanto vi dico che il prezzo è di 550 franchi a persona, per cui è abbastanza abbordabile, assolutamente
portata, sì.
Il prezzo comprende viaggio in pullman, tre pernottamenti, cene, bevande incluse. Allora, si parte il 30 e si torna il 2 gennaio 2024. Per ulteriori informazioni per questo Capodanno a Montecatini Terme con il Circolo Culturale Sandro Pertini di Dieticon, chiamare allo 044 740 54 01 044 740 54 01. Quindi già proiettati verso il Capodanno,
anche se siamo a metà ottobre.
Sì, il tempo vola letteralmente.
Già ci si pensa, infatti. Poi ci sono già gli addobbi di Natale nei negozi, quindi
Pandori.
Ormai. Sì, già il panettone. Chiudiamo con gli spettacoli.
E
vi dico subito, lunedì 23 ottobre arriva Matteo Bocelli, un altro figlio
d'arte. Per restare in tema.
È un paio di anni, arriverà anche la piccolina.
Già. C'è anche un altro fratello che però pare non voglia, vediamo.
Voglia cantare. Ticketcorner.ch, poi c'è Marco Mengoni il 31 ottobre qui Ticketmaster all'Allianz Stadium e Umberto Tozzi il 2 novembre 19:30 Volkshaus Zurigo, Ticketcorner anche qua. Tozzi lo avremo al telefono comunque,
presto.
E arriva anche Mario Biondi al Festival Jazz Now Jazz sabato 4 novembre alla Gesnerallee di Zurigo qui Ticketcorner e alblues.ch per le informazioni. Poi attenzione, allora due date di comici con Biagio Izzo, perché arriva il 29 ottobre al Teatro Nazionale di Berna alle ore 18 con il suo nuovo spettacolo Che fine ha fatto l'uomo, e il 27 di ottobre invece è sabato e alle 20:30 sarà a Waldshut Tingen in Germania, ma vicino da noi, abbiamo anche degli ascoltatori
dalla Svizzera.
Poi sono 50 minuti da Zurigo, quindi alla Statale di Waldshut con Biagio Izzo. Per informazioni andate sul gruppo Sasa su Facebook, quindi trovate lì tutte le informazioni per Biagio Izzo. E un altro comico che arriva, Giovanni Vernia, lo spettacolo che era previsto per sabato 11 novembre adesso sarà domenica 12 novembre, il giorno dopo, alle ore 17 allo Spiergarten di Zurigo Altstetten. La prevendita è su starticket.ch, affrettatevi per aggiudicarvi i biglietti e rimanete in ascolto di Radio Loro Italiana, perché più tardi avremo dei biglietti in palio per questo spettacolo. Giovanni Vernia, quindi 12 novembre, domenica alle ore 17 allo Spiergarten di Zurigo.
Insomma, un'offerta davvero ricchissima,
non
c'è che l'imbarazzo della scelta, non è tutto.
Chiudo con una proiezione del film che fa anche parte di Zurigo in italiano, tra l'altro, Il colore del dolore, di e con Francesco Benigno. Ricordate questo attore con Mary per sempre,
sì.
Milano-Palermo solo andata, tanti film. Arriva lui in persona, Francesco Benigno sarà in sala durante queste proiezioni il 9 novembre a Zurigo alle ore 19 presso il liceo artistico, poi il 10 novembre sarà a Winterthur al centro parrocchiale San Francesco, 11 novembre a Lucerna al Vesmeli Treff, e poi chiude domenica 12 novembre pomeriggio all'Aachen presso il Cattolische Pfarreizentrum. Quindi questo evento organizzato dal CAVES e dalla società Dante Alighieri di Lucerna in collaborazione con la missione cattolica di Aachen, quindi questo evento con Francesco Benigno, ma ne parleremo nelle prossime domeniche.
Allora fate pervenire i vostri messaggi e quant'altro all'indirizzo di posta elettronica che la nostra Narita mi sta guardando ovviamente.
Radio Loro Italiana @hotmail.com.
Noi diciamo ancora chioccia, insomma siamo vintage, vabbè. chiocciolina
hotmail.com.
Scriveteci. Allora,
tra poco il tema, la nostra ospite è già qui, che poi ormai Cesari, una futura nostra collaboratrice e speaker,
è già
tra
prontissima,
pochissimo.
È già prontissima.
È pronta.
Un saluto brevemente, così non perdiamo altro tempo, ma perché fra poco
ciao a tutti,
siamo in diretta con l'ospite. Oggi ci parli di un altro documentario molto interessante.
Oggi parlo del terzo documentario della rassegna di documentari, dentro la nostra rubrica che prende poi il nome da documentaire, e tra poco avremo ospite la regista Enza Negroni.
Benissimo. Tra pochissimo, restate con noi.
Dopo Elodie.
Radio Lora Italiana.
Ciao, sono Barbara dal Cantone Argovia. Vorrei salutare le mie figlie Giada e Sofia. Ciao.
E sento ancora addosso le tue mani.
Saluto a Radio Lora di Zurigo, un bacio e lo dico.
Il cuore si muove, non cerca ragione, la mente si illude e cambia le cose. Settembre e sono più dolci le onde, la luce riflette. Sento ancora addosso le tue mani, ah, ah. Ti vedo mentre guidi a fari spenti, ah, ah. Vite fragili come origami, ah, ah. Ed era tutto lì in quei pochi istanti, il mistero di cercarsi. Settembre, nessuno ti serba rancore.
Nella stanza un beat che rimbalza, il sex appeal si mastica. Roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica. Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina.
E sento ancora addosso le tue mani. Le tue mani, ah, ah. Ti vedo mentre guidi a fari spenti, ah, ah. Vite fragili come origami.
Il sex appeal si mastica. Roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica. Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. Notte densa, manto di stelle, la tua mente critica. La mia gamba dondola, la mia gamba dondola.
Affari spenti, Elodie, a Radio Lora Italiana, il nuovo singolo. Ci siamo, 9.39, do subito la linea ad Alessandra Cesari per la sua rubrica documentaire e il suo ospite.
Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
Buongiorno a tutti, eccoci qua con la terza puntata della nostra rubrica che prende omonima, che prende il nome anche dalla rassegna cinematografica della DER, a cura organizzata dalla DER, che è l'Associazione dei Documentaristi dell'Emilia Romagna di Bologna, e che realizziamo qui alla sua terza edizione, itinerante per la Svizzera, documentaire lungo le storie e le vie dell'Emilia Romagna. Oggi con noi abbiamo Enza Negroni, che è regista del terzo documentario in rassegna che abbiamo presentato ieri sera a Bellinzona presso la Casa del Popolo di Bellinzona, Shalom, la musica viene da dentro, ed è anche presidente della DERE. Ciao, buongiorno Enza.
Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere qui con noi stamattina di domenica un po' presto, però così avvolgiamo i nostri ascoltatori con le musiche e il racconto e la storia di questo tuo documentario, che non è uno degli ultimi tuoi documentari, ma che è stato prodotto nel 2017, giusto?
Sì, è stato realizzato nell'arco del 2016 e poi distribuito nel 2017, prima al Biografi Festival e poi su Rai 3.
Allora, Shalom, la musica viene da dentro, è un documentario un viaggio all'interno del coro Papageno. Il coro Papageno è stato ideato da Claudio Abbado e tu con il tuo documentario porti lo spettatore all'interno della casa circondariale Dozza di Bologna, il carcere adulti di Bologna. Vuoi raccontarci qualcosa della tua esperienza in più? Come è nato, soprattutto come nasce l'idea di fare un documentario e quella che è stata la tua esperienza all'interno di questo coro e a contatto delle persone, dei cantanti, dei tenori soprani e bassi del coro?
Sì, l'esperienza era già da alcuni anni all'interno della casa circondariale Dossa, del carcere di Bologna, e il coro Papageno era stato costruito dall'associazione Mozart 14 e in particolare da Alessandra Abbado, che ha sempre curato tutto il progetto, e di conseguenza io sono entrata quando il coro era già attivo e avendo la caratteristica di fare cantare insieme uomini e donne detenute all'interno del carcere, insieme anche nella esecuzione finale o nelle esecuzioni pubbliche che sono state fatte insieme ad alcuni volontari coristi. Questo coro è diretto, è diretto perché ancora oggi, dopo la sospensione del Covid, si sta comunque cercando di riprenderlo dentro il carcere, dal maestro Michele Napolitano, e la sua caratteristica principale è che ha una scaletta di brani molto ampia per riprendere anche tutte le varie nazionalità che all'interno del coro e all'interno di ogni carcere sono presenti, quindi anche dei brani che riprendono a volte o il folklore popolare di una nazione o comunque sono molto cantate in alcuni paesi. Dico questo perché il senso del coro è proprio una riabilitazione anche a livello di gruppo, a livello dello stare insieme all'interno del carcere, che è appunto popolato da tante nazionalità diverse, e quindi il fatto poi che si possano stare insieme nelle prove e anche poi nelle esecuzioni donne e uomini è una caratteristica fondamentale. Il coro è anche uscito dal carcere, è andato al Senato e anche in Vaticano, e quindi riesce anche a fare delle esibizioni pubbliche, questo grazie anche alla volontà dell'apparato del carcere, della dirigenza della Dossa, in modo tale che si sia sempre cercato di far conoscere anche a noi, che siamo fuori, che viviamo una realtà parallela alla loro, le potenzialità di questo coro. Infatti una volta all'anno venivano sempre esibiti all'interno del carcere tutti i brani, tutte del coro, aperto al pubblico alla città di Bologna, e di conseguenza questo è proprio stato un segnale fin dall'inizio che il saggio finale o comunque l'esibizione finale dovesse essere fatta anche al di fuori, tenendo conto però che all'interno durante la settimana il fatto di ritrovarsi una o due volte a settimana insieme a imparare la parte musicale, a fare delle prove dei brani, divisi in questo caso tra uomini e donne, solo le prove generali venivano fatte insieme, è comunque è l'aspetto più importante del progetto, perché fa sì che tu durante la giornata all'interno del carcere hai delle attività di gruppo, delle attività sociali che ti permettono di conoscere altre persone che magari sono in altri bracci, in altre sezioni del carcere, e poi fungere anche nuove amicizie anche con gli stessi tutor che insegnano musica, che insegnano a cantare.
Infatti, guardando il documentario è molto dolce, tenero. Ci sono state delle testimonianze, ci sono dei detenuti, un ragazzo e anche una signora, che raccontano anche dell'innamorarsi, del rinnamorarsi anche all'interno del carcere con persone di altre ale, o della sezione maschile o della sezione femminile. Praticamente possiamo dire che questo progetto porta, con questo progetto la musica salva un po' la vita, è come il canto che diventa come dici tu, una terapia salvifica che va sia ad armonizzare le differenze ma anche a generare entusiasmo e a ridare un po' di trovare le fila un po' di un proprio percorso. Oggi ti chiedo una cosa, una curiosità: l'associazione Mozart 14 continua, è tuttora attiva, fa progetti tuttora? Tu dicevi che dopo il Covid, con il Covid c'è stata un'interruzione?
Sì, il Covid ha bloccato tutti i progetti all'interno della casa circondariale, e quindi ha subito anche il progetto del rugby, per esempio, o altri progetti si sono in qualche modo bloccati. Poi il rugby nel 2022, il progetto del rugby all'interno del carcere è ripartito con il Giallo d'Ossa. E parlando con il direttore del coro, Michele Napolitano, anche lui stava ripartendo a fatica, chiaramente, però stava ripartendo con il progetto, e quindi si cerca comunque di farlo proseguire. La Mozart 14 in questo momento è ancora chiusa come associazione, però il coro, insomma, sta proseguendo con altre modalità. Questo film è stato prodotto dall'Emilia Romagna Film Commission insieme a Valeria Consolo, e poi anche la Mozart 14, che ha lavorato duramente, insomma, al fine di realizzare questo documentario.
Sì, infatti, ho letto infatti del vostro percorso e contesto produttivo, che subito dall'inizio non è stato, nasce comunque anche da una collaborazione, infatti, di proposta video di Valeria Consolo e dell'associazione Mozart. E poi ho visto che in itinere, nel corso, siete riusciti poi ad avere altri finanziamenti. Io volevo parlare con te anche, visto che oltre a essere regista e autrice sei anche la presidente dell'Associazione dei documentaristi dell'Emilia Romagna, la DER, che è poi l'associazione con la quale stiamo realizzando la nostra rassegna documentaire itinerante per la Svizzera, e chissà, forse andiamo anche oltre Alpe. La DER, nello specifico, raccontaci qualcosa, gli obiettivi, anche se io li so, però raccontaci qualcosa della DER, degli obiettivi e dell'importanza comunque di associazioni che si impegnano proprio per promuovere il cinema documentario.
Sì, l'associazione nasce proprio per stimolare anche la parte pubblica nell'interesse del genere documentario. in questi anni è molto cresciuto, sono cresciuti anche i finanziamenti che l'Emilia Romagna Film Commission elargisce ai produttori e agli autori. E nello stesso tempo noi lavoriamo anche per la memoria, per l'archiviazione. Abbiamo una piattaforma dove potete vedere gratuitamente più di 250 documentari che si chiama www.documentando.org e la si può vedere in tutto il mondo. E quindi, oltre a questo progetto che è Documentaire, che è realizzato con la Consulta degli Emiliano Romagnoli, lavoriamo anche con proiezioni specifiche e specialmente facciamo molta didattica sia nelle scuole medie e sia nei licei e negli istituti tecnici con vari progetti dove portiamo il documentario in classe nelle scuole e poi realizziamo anche dei laboratori con il Ministero dell'Istruzione e della Cultura all'interno di questi istituti scolastici con dei progetti dedicati o al sociale o anche alla nostra storia, alla nostra memoria, poi anche sulla violenza di genere che stiamo adesso realizzando a Piacenza con l'Istituto Colombini.
Ah, interessantissimo. Quindi il documentario in effetti è anche come strumento educativo comunque e di conoscenza di tematiche di impatto sociale.
Vuole proprio avere entrare con delle tematiche forti all'interno delle scuole, ma contemporaneamente insegnare anche un linguaggio, il linguaggio cinematografico, quindi come si vedono i film, la parte critica anche di come bisogna attraverso il linguaggio audiovisivo apprendere determinate tecniche per anche potersi in qualche modo tutelare, perché spesso, specialmente i ragazzi con l'uso dei telefonini e delle piattaforme, hanno accesso a milioni di contenuti e la cosa fondamentale è dargli dei criteri per utilizzarli al meglio.
Fantastico, bellissimo questo. Enza, noi facciamo una piccola pausa intanto, uno stacco musicale, poi ci risentiamo tra pochi minuti e continueremo a parlare di documentario, di documentaire, della DER. E insieme. Ora Let It Be del coro Papageno.
Yeah.
E rieccoci qua con Enza Negroni, la nostra ospite di della rubrica Documentaire di oggi. Enza, rieccoci. Allora, io volevo parlare con te anche oggi, oltre, perché Documentaire, oltre a fare delle viaggiare con delle proiezioni dal vivo, a una parte del progetto prevede anche un ciclo di documentari online che sono a fruizione gratuita e che parte da oggi, dal 15 ottobre al 22 ottobre. Quali documentari gli spettatori potranno vedere a partire da oggi?
Abbiamo da oggi gratuitamente, senza iscrizione, sulla piattaforma doccacasa.it la rassegna Documentaire 2023 con otto titoli di documentari che per una settimana rimarranno online, quindi li potete vedere comodamente, anche uno al giorno. E questi film sono realizzati da autori e produttori dell'Emilia Romagna e abbiamo le tematiche più diverse, quindi un racconto per esempio di una scuola di italiano di stranieri a Bondeno, in provincia di Ferrara, intitolato Libere di restare e libere di muoversi di Rita Bertoncini. Oppure abbiamo un film realizzato in carcere, al carcere della Dozza, di Filippo Vendemmiati, molto interessante, che si chiama Meno male è lunedì e racconta di un gruppo di operai in pensione che insegnano a 13 detenuti lavorare nella meccanica, nella metalmeccanica. Di conseguenza è un ottimo documentario che ci racconta anche questo, la realtà della Dozza. Poi abbiamo un film intitolato Tra la via Emilia e Pavana, dove racconta lo scrittore Paolo Rumis un viaggio lungo la via Emilia alla ricerca di alcuni segni importanti. Questo è un film di Alessandro Scillitani. Poi abbiamo l'Italicus, La verità negata, realizzato nell'ambito di un progetto per le scuole, sempre del Ministero dell'Istruzione e della Cultura, all'interno del liceo Laura Bassi. È stato realizzato con gli allievi del liceo e condotti da Roberto Guglielmi e anche dalla sottoscritta per la parte, diciamo, professionale audiovisiva. E una docufiction, quindi c'è una parte di finzione sempre ispirata alla realtà e una parte invece di testimonianze e di diciamo di repertorio dell'epoca. Poi abbiamo di Elisa Mereghetti Acqua Citven, che racconta le sorgenti e le correnti dell'Appennino bolognese e anche reggiano soprattutto, e di conseguenza vuole fare un approfondimento su quello che è il territorio e le sue radici, anche dal punto di vista non solo paesaggistico ma anche umano. Poi abbiamo anche un altro titolo di Gianfranco Pannone, che spesso lavora in Emilia,